Buonasera a tutti, questa sera siamo a casa degli artisti per la presentazione del libro Archivalia in Ruins, editore, progetto di residenza di arte contemporanea in un'area archeologica e tra poco inizieremo questa conversazione con i protagonisti. Presenti questa sera Maria Luigia Gioffrè, fondatrice e co-direttrice di In Ruins, Giulio Verago, curatore e autore, Lidia Bianchi, artista e autrice, sempre dei contributi presenti in Archivalia, e Gianmarco Porro, che è stato l'artista in residenza presso In Ruins, l'associazione In Ruins, nell'anno 2022. Questo libro e questa pubblicazione ci riassume le esperienze di questo percorso articolato e espanso in diversi approcci e in diverse modalità. A breve riprendiamo con il dialogo. Nell'attesa di entrare nel vivo della nostra serata, chiediamo a Maria Luigia Gioffrè di parlarci brevemente dell'esperienza e soprattutto di come nasce questa pubblicazione.
Allora, salve a tutti e a tutte. Questa pubblicazione nasce come un tentativo di estendere la riflessione portata avanti da In Ruins, che è un'attività di residenze con base in Calabria e che fonda la sua ricerca sull'intersezione tra archeologia e contemporaneo, quindi pratiche di arte contemporanea e patrimonio storico-archeologico, inteso in termini paesaggistici, ma anche filosofici. La pubblicazione comprende contributi da parte di antropologi, curatori, artisti e riflette su come la rovina rilegge appunto questo discorso della memoria, ma anche della traccia e del paesaggio, del patrimonio storico-archeologico. Che altro dire? Passo la parola alla.
Sì,
Sì.
direi che Giulio Verago è uno degli autori di questo numero.
Sì.
Qual è stata la tua esperienza all'interno di questo processo di pubblicazione, ma anche il rapporto con il
Certo.
progetto?
Da curatore di una piattaforma di residenza è stato per me molto, molto interessante interfacciarmi con Maria Luigia Gioffrè, quindi molto naturale accogliere questo invito a un contributo. Nel mio contributo ho parlato un po' della fine del Grand Tour, quindi un po' dal punto di vista della mobilità chiaramente artistica, che è poi il mio specifico in quanto curatore, e quella che è l'evoluzione della decostruzione delle dinamiche coloniali rispetto al tema del viaggio. E poi il dialogo con In Ruins è nato poi dalla mia attività anche di ricerca. Quindi un grande piacere vedere questo progetto crescere anche grazie al contributo degli artisti e dei curatori coinvolti.
Allora passiamo la parola anche a Lidia Bianchi, che è un'altra delle autrici di questo volume.
Presente nella pubblicazione, ho anche avuto modo di partecipare alla residenza nel 2018. Durante la residenza con il Ruins ho avuto modo di aggiungere il modus operandi dell'archeologia alla mia pratica artistica, nel senso di rilettura e reinterpretazione del proprio archivio personale e soprattutto di riflessione sulla dicotomia sguardo-distanza, inteso come prossemica, temporale e spaziale, che suscita proprio la rovina in quanto tale.
Grazie. Gianmarco, artista in residenza.
Sì, sono stato in residenza l'ultimo anno, quindi nell'ultima edizione di In Ruins. Insomma, quello che sarò poi giudice nella nuova Open Call, quindi del 2023, è quello che porterò in questo talk, in questa presentazione del catalogo. Sarà un po' la mia esperienza legata al momento di residenza, quindi anche legata all'importanza dello stare in residenza per la pratica artistica, e poi in qualche modo insieme a Marilu ragionavamo sull'idea di aprire alla aggiungere delle cose rispetto alla tematica di quest'anno, quindi legata anche a un nuovo modo di raccontare, di fabulare delle nuove storie, che è un po' l'obiettivo e il concept di quest'anno legata a Sibari, quindi allo spazio geografico.
Grazie. L'ultimo contributo in premessa di Nicola Lorini, altro autore di questo libro ricco di approcci, di punti di vista, diciamo.
Sì, anch'io come Lidia sono stato, in realtà ho partecipato alla prima edizione della residenza, per un periodo abbastanza breve, in modo un po' collaterale in realtà, quindi ho assistito molto alla nascita del progetto, ancora prima che il tempo vero e proprio si verificasse nel parco di Scolacium in Calabria. E in quel caso, sì, per me è stata particolarmente forte la permanenza all'interno delle rovine, quindi questa, come dire, accessibilità quotidiana e anche silenziosa, quasi potenzialmente noiosa, ma prolifica in questo ambiente che di solito, no, viene attraversato no, con tempi di solito prestabiliti. E quindi da lì poi sono nate una serie di riflessioni che già erano presenti nel mio lavoro, intorno all'idea di archeologia, con proprio contatto con la materia archeologica, con tutto quello che è l'apparato, diciamo, che supporta la materia archeologica, ma anche un'idea di archeologia più espansa, quindi un'archeologia legata ai sentimenti o, come dire, relazioni o dinamiche. Rituali che in qualche modo, no, sono stati frammentati nel tempo e che possono essere ritrovati e approfonditi.
Grazie. Allora direi che dopo questa premessa possiamo iniziare, visto che vi accomodate.
Queste poche copie in consultazione perché per vedere quello di cui stiamo parlando. Altrimenti un po' archivalia, che come ho spiegato nella breve intervista che è stata fatta un po' a bassa voce, è una pubblicazione che nasce come tentativo di estendere la riflessione di Ruins, che è un'associazione che si occupa di residenze per artisti in Calabria a partire dal 2018. All'interno di contesti storico-archeologici, cioè, e quindi si interroga su come ripensare la rovina nel suo senso più ampio, quindi rovina sia in termini paesaggistici, quindi patrimonio storico-archeologico, ma anche in termini metafisici, se vogliamo, quindi memoria, traccia e così via, e memoria individuale, memoria collettiva. Nell'arco delle nostre 3 edizioni, quest'anno siamo alla quarta, abbiamo deciso a un certo punto di creare un oggetto relazionale, ma anche un oggetto da leggere, insomma, qualcosa che rimanesse, un'esigenza di fare una traccia, appunto, no? Perché poi comunque fare traccia, ricollegandomi all'archeologia, è una delle esigenze primarie, se vogliamo, dell'essere umano fin dai tempi della caverna. Quindi c'è stata questa esigenza di dire mettiamo una traccia di quello che stiamo facendo. E abbiamo invitato una serie di artisti, antropologi, abbiamo un contributo di un antropologo abbastanza celebre, Vito Teti, curatori che in qualche modo avevano intersecato per via diretta o indiretta la nostra ricerca. E tra questi, i qui presenti, Nicola Lorini, Lidia e Giulio e Gianmarco Porro. Gianmarco Porro, tra l'altro, non presente in realtà nella pubblicazione, ma nella residenza del nostro anno precedente, di cui poi vi parleremo. E da qui nasce Archivalia, con anche il contributo di alcune persone che hanno collaborato, non sono qui presenti, che sono i miei soci, Nicola Guastamacchia, che dirige insieme a me in Ruins, Roberta Garieri, curatrice e ricercatrice presso il Ma Max Planck Institute di Roma, che ha curato completamente di fianco a noi questa edizione, e anche Nicola Nitido, che collabora con noi sempre a partire dal 2021 con la nostra attività. Che cosa intende quindi fare Archivalia a parte estendere la riflessione? Su cosa si concentra? Si concentra su vari macrotemi che sono il pensiero meridiano, quindi il sud non inteso come ragionamento sudista, meridione, nord, sud, sud del mondo, sud Italia e così via, ma come un'analisi di possibile rincantamento del mondo, e che ha a che fare con tutta una serie di rivalutazioni di quello che può essere la ritualità, ma anche il senso di ritorno. Il ritorno che può essere il ritorno da qualsiasi parte, può essere un ritorno a casa, ma può essere anche un ritorno a un luogo nativo, può essere un ritorno, inteso in qualsiasi modo, un ritorno dovunque. E questa è una prima parte. E poi c'è una seconda parte, su cui in particolare si è soffermato anche Giulio, su che è il Grand Tour, no? Tutto questo analisi sulla metodologia del fare residenza, di cui poi affronteremo insomma anche questo l'argomento. E invece poi c'è una terza parte che si è concentrata su una serie di saggi visivi e contributi visivi da parte di artisti che hanno realizzato dei contributi visivi appositamente per il volume. Quindi quelli che vedrete sono dei contributi, non sono foto di opere, ma cioè alcuni anche foto di opere, ma dei contributi realizzati ad hoc in maniera di saggio per il volume. Penso anche in particolare al non qui presente Stefano Serretta, che ha analizzato il concetto di rovina in maniera molto inedita, rifacendosi alla crisi del 2001, al crollo delle Torri Gemelle, quindi come la rovina moderna anche poi si interseca con la rovina. Quando noi pensiamo alla rovina pensiamo, no, al Colosseo, all'archeologia, però quali saranno le rovine del futuro, quindi eccetera eccetera. E da qui poi parte anche un ulteriore interrogativo, perché l'archeologia, intersecare archeologia con arte contemporanea, cosa può anche voler dire? Può voler dire anche dover abitare questo spazio archeologico. Spesso noi abbiamo un rapporto con l'archeologia che è contemplativo. Penso alla Biennale di Arte del 1974, non mi ricordo l'anno, però comunque c'era questa opera, cioè quest'opera di Franco Vaccari, che è Photomatic, dove dice la fotografia come azione, non come contemplazione. Ecco, quello che vorrei, che penso che in questa riflessione si applica, è proprio questo concetto, dove l'archeologia viene agita e non soltanto contemplata. Quindi come far rivivere il paesaggio archeologico alla luce di un presente, e come quindi rileggere anche in senso, se vogliamo, dell'archeologia, dell'archivio Foucaultiano, quindi rileggere l'archivio come un divenire, come una rilettura, un rifacimento continuo dell'archivio stesso. Prima, poi magari vi parlerò di Ruins in generale, di altre attività che stanno facendo ora, però vorrei passare la parola agli altri autori e poi anche con Gianmarco, magari poi parliamo un po' della residenza, però ecco, loro hanno contribuito, in particolare abbiamo Nicola e Lidia, che sono stati vicino a noi durante la residenza nel 2018, quindi la primissima edizione con 9 artisti, un'edizione pilota, se vogliamo, della residenza. In quanto poi magari ci soffermiamo anche su questo, cosa vuol dire avere 9 artisti piuttosto che 3 in una residenza, cosa significa seguire degli artisti all'interno di una residenza, che tipi di residenze ci sono, perché ci sono delle residenze che ti danno le chiavi, la casa, ricerchi residenze dove c'è il curatore che ti segue nel percorso quindi del tuo sviluppo dell'opera, e altre. E Giulio, che ci ha seguito da vicino con il suo progetto Endless Residency, che sta compiendo una titanica mappatura dell'arte, delle residenze d'arte contemporanea in Italia, e Gianmarco, che è un artista che è venuto l'anno scorso in residenza con noi e che insomma abbiamo avuto molto a cuore, tra l'altro quest'anno anche in giuria nell'Open Call che è aperto oggi per la residenza di quest'anno, e di cui poi insomma. Allora passo intanto la parola a loro, ecco, vediamo.
Andiamo in ordine cronologico.
Andiamo in ordine cronologico,
esatto. Sì, per me l'esperienza con i Ruins è stata appunto nel 2018, quindi quando era ancora, come diceva Maria Luigia, l'edizione pilota, ed è stata anche la mia prima residenza d'artista. Infatti proprio in quell'occasione ho capito che il dispositivo della residenza d'artista funzionava con la mia ricerca personale, che non è una cosa scontata, non tutte le pratiche artistiche effettivamente poi in residenza riescono a appunto far funzionare questa la collaborazione ed è proprio da lì che la mia pratica ha avuto modo di prendere forma, di caratterizzarsi per quello che è ora. Difatti da lì ho cominciato a partecipare appunto a residenze in questi luoghi periferici d'Italia, in cui lo scopo fondamentalmente, come è successo con il Ruins, è quello di dare voce alle storie locali, quindi anche ad immaginari particolari, specifici di un certo luogo, quindi per dare valore a questi immaginari locali, ma soprattutto allargare poi la raggiera della nostra ricerca fino a toccare significati universali, immaginari più ampi. E quindi riscattando l'unicità del linguaggio locale, ma contemporaneamente ricontestualizzandola in uno scenario culturale geograficamente più ampio. Inoltre, presso il Ruins ho avuto modo di aggiungere alla mia ricerca il modus operandi dell'archeologia, quindi un po' quello della lettura dell'archivio, nel mio caso nel mio archivio personale. E questo tipo di pratica, questo modus operandi si è poi anche manifestato, diciamo, in una maniera più assoluta presso Via Farini, questa residenza che ho fatto negli ultimi mesi con Giulio come curatore, in cui effettivamente il modus operandi dell'archeologia esperito da Ruins per la prima volta è stato, diciamo, fondamentale perché ho riletto il mio archivio personale. Quindi sì, si tratta di queste immagini. Io lavoro con la fotografia analogica soprattutto, quindi ho realizzato tra il 2017 e il 2019 un archivio di immagini che hanno la forma di pellicole, ma poi anche di archivio digitale, legati alla mia terra natale, che riflettono sul tema dell'appartenenza. E appunto durante la residenza presso Via Farina ho avuto modo di rileggere e di tirare fuori nuovi, diciamo, gruppi progettuali da questo archivio personale. Inoltre con il Ruins, con questa riflessione sulla rovina, ho avuto anche modo di riflettere sulla dicotomia sguardo e distanza, o meglio sulla prossemica, sia temporale che spaziale, che suscita appunto la rovina in quanto tale, e che caratterizza anche il linguaggio fotografico. Difatti poi nel lavoro che ho preparato appositamente per Archivalia si tratta di una selezione dal mio archivio fotografico personale, quindi una rilettura dell'appartenenza alla mia terra natale, che essendo lontana da me ormai da molti anni la vedo come una rovina in un certo senso. Quindi la distanza sia del mezzo che mi permette il mezzo fotografico che la distanza fisica mi rendono, insomma, hanno dato vita a questo progetto e queste modalità di ricerca con il Ruins hanno avuto modo di raffinarsi e di, insomma, le ho anche un po' scoperte lì in fondo.
Non so se vuoi aggiungere qualcosa anche sul contributo tuo per aiutare un po', no?
Sì,
ok.
Buonasera a tutti e a tutti.
Anche io come Lidia
ho partecipato alla prima edizione di Ruins, in modo in realtà un po' collaterale, nel senso che non sono stato per tutto il periodo, diciamo, assistito all'inizio di questa cosa, che un po' come tutte le cose prima era allo stesso tempo un po' magica e potenzialmente disastrosa, no? C'era questa magia dell'inizio e anche la possibilità del disastro. Poi è andata bene. Siamo qua. E di quell'esperienza che in quell'anno era il parco archeologico di Scolacium a Roccelletta, insomma, quello che ricordo come veramente potente, importante, era questa permanenza all'interno delle rovine, no? Di solito, appunto, come accennavi tu, c'è questo accesso alla materia archeologica, sia che si tratti di rovine, sia che si tratti di artefatti, che è guidata da una prospettiva definita, nel migliore dei casi da un attraversamento, ma non c'è mai questa condizione, vedere, di tempo sospeso, di immersione all'interno di questa presenza. E quindi mi ricordo come durante questi giorni molto caldi, potenzialmente anche guidati dalla noia dello stare all'interno di una rovina, poi pian piano le rovine iniziano a diventare vive, abitate da animali, da piante, no? Qualcosa di estremamente reale e non feticizzato. E oltre a questa presenza delle rovine, ho trovato anche molto interessante tutta la presenza delle persone che lavoravano all'interno del sito E Vito Teti, nel contributo che c'è all'interno del volume, parla proprio di questa condizione di compassione, no? Quindi di sofferenza condivisa tra le rovine e chi abita in prossimità o chi lavora quotidianamente all'interno dell'ambiente archeologico. E per me questa cosa era stata particolarmente significativa, e ricordo questo signore, questo personaggio Tito signora, no? Che per molti anni lavorò proprio all'interno del parco archeologico in questo laboratorio dedicato alla produzione di tutti gli elementi di collegamento tra l'artefatto archeologico e dell'apparato, il display museale, quindi plexiglass termoformato, piegato, tutti questi componenti di supporto degli artefatti archeologici, e che poi per un cambiamento, non ricordo se di natura proprio burocratica da parte della sovrintendenza di riorganizzazione dell'organico, anche di diminuzione degli scavi, era rimasto senza, come dire, questa attività che quotidianamente l'aveva occupato. Quindi c'è stato questo laboratorio con tutti questi macchinari, tutte queste plastiche, e si percepiva proprio questa sofferenza di questa attività e il contatto così fisico e reale con questo materiale che di colpo era cessato. E poi per un po' volevo, insomma, sviluppare un lavoro, insomma, lavorando con lui, perché questa cosa non si è fatta, ma magari si farà. E quindi quando poi è emersa la possibilità, appunto, di portare un contributo per questo volume, la domanda era proprio come mantenere questo stato anche molto fisico e molto, no, di contatto, di permanenza con queste atmosfere. E quindi quello che ho deciso di fare è stato di lavorare per forza in una dimensione bidimensionale, che è quella che richiedeva il linguaggio, ma ho deciso di lavorare su delle immagini, che sono delle immagini di dipinti romantici, in cui sono presenti delle rovine. Quello che volevo è che queste immagini rientrassero forse in una dimensione che potrebbe essere quella di un libro di testo di uno studente annoiato, volendo, quindi questa immagine che può essere osservata nella noia e pian piano analizzata in una modalità che non è storica o analitica, ma molto riflessiva e di respiro. E quindi ho deciso di usare queste immagini, sono alcuni dipinti di diversi pittori romantici, poi in questo caso cioè nel volume sono finiti due di Friedrich e uno di De Nittis, quindi come dire, non un romantico, ma un verista italiano, a cui sono stati sovrapposti come se fossero delle incisioni o dei disegni appunto nati da un tempo quasi annoiato di creature non umane che in qualche modo svolgono delle attività quotidiane collegate a dei sentimenti o a delle cose molto semplici come la tristezza, la danza, delle attività molto fisiche che si sovrappongono a questi dipinti così, diciamo, carichi di potenza. E quindi alla fine quello che è nato sono queste sovrapposizioni che appunto risultano quasi delle incisioni, dei graffi fatti da uno studente in una modalità molto passiva in qualche modo. Quindi questo è stato un po' il processo che poi ha portato a portare questo contributo.
Guardiamo tutti i tempi.
Un po' moderatore, io ho passato la parola a voi per raccontare singolarmente le esperienze della cosa. E in particolare anche con Giulio volevo aprire questo discorso su come la residenza in Italia, ma anche proprio il formato della residenza si situa all'interno di della pratica artistica, che funzione ha, che all'interno di una ricerca, sì, di un artista, sì. Le varie tipologie di residenza, magari poi sì. Anche un focus. Parliamo anche di questo, però anche in relazione al tuo contributo del Grand Tour si collega un pochino.
Prima appunto di entrare un po' nel merito del mio contributo per la pubblicazione, mi interessa astrarmi e rimarcare un po' quella che può sembrare una banalità, cioè l'importanza di un'iniziativa come quella di InRuins, che va a leggere la, come deve sempre fare una residenza al di là che sia tematica, come nel caso di InRuins, con un forte radicamento rispetto alla ricerca culturale o più ad ampio spettro. Questo inserirsi per esempio nella cesura tra geografia, storia e quindi geografia umana, storia come traccia, come memoria e la qualità trasformativa, l'abbiamo sentito, no? Anche direttamente dalle parole, dalle loro parole, la qualità trasformativa dell'esperienza sia per l'artista che poi per il territorio che ospita questi processi, la possibilità di proporre delle nuove letture del patrimonio senza però legarsi alla retorica del discorso attorno al patrimonio culturale in questo paese, che è una narrazione molto forte, molto centripeta, quando in realtà la ricerca contemporanea centrifuga, no? Imprime delle accelerazioni e delle letture non ortodosse delle narrazioni. E quindi questa è forse la funzione della mobilità in generale e credo che poi la pubblicazione, l'aver sentito il bisogno, no? Ne abbiamo parlato, me ne hai parlato perché poi ho avuto il piacere di seguire InRuins nel suo sviluppo, in questa mappatura, ma al di là delle varie mappature, no, che vanno a mappare quello che accade in Italia, è importante che poi rimanga una sedimentazione. Allora, questa pubblicazione nell'accompagnare i saggi agli interventi visivi può veramente lasciare una traccia. E riprendendo un po' Vito Tetti, che è stato già citato, quando parla di trasformare la rovina in un itinerario di è proprio questo forse la traccia, la metodologia, il ritorno, non a caso poi è legato anche alla tua biografia personale, no? L'intuizione della necessità, tu parlavi anche di un meridione che non è geografico ma è simbolico e allora è il far prevalere una narrazione che è rimasta nell'ombra, del cono d'ombra della produzione culturale, dove chiaramente poi l'artista visivo non ha la stessa cittadinanza di altri artisti, perché anche a questo serve la residenza, no? Aumentare la visibilità dell'apporto dell'artista visivo nel dibattito culturale più ampio e far incontrare l'artista visivo con l'altrove. In questo caso l'altrove è il campo di indagine di un archeologo, quindi è una rovina che però diventa un campo d'azione, si risignifica. Io curo una piattaforma che parte anche da un archivio e quindi da una memoria, dalla memoria di un luogo che è stato transitato da tantissimi artisti, da tantissime narrazioni, anche troppe a volte, e quindi sento anche molto, proprio da collega, da curatore, l'importanza della lettura appunto eterodossa, della lettura, della rilettura, del far emergere, per citare Matilda Jube, la rovina come via per comprendere l'essere nel mondo e quindi il situarsi di chi è nato oggi con la traccia del passato. E penso sia molto importante rendere ancora più visibili queste piattaforme, perché sono una delle strategie per cambiare veramente la narrazione attorno alla produzione culturale in questo paese.
In particolare nell'esperienza, in particolare dell'ultimo anno, cioè sono state fatte delle indagini da parte dell'Università di Macerata, a cui anche Gianmarco ha partecipato, e una delle cose appunto che ci faceva notare questa ricercatrice era come la rovina all'interno dell'ambito di ricerca archeologica è vista solamente in termini di conservazione. Quindi l'unico interrogativo diventa la conservazione.
Quando i rischi poi non le trasformano in feticcio, scusa se ti...
Sì, no, ma anche in termini di rapporto con il territorio. Per esempio, una cosa molto bizzarra che abbiamo visto nella residenza del 2022, c'era questo polo museale di Soriano che
era un campo da calcio, loro lo usavano come campo da calcio, poi è diventato, era un bene archeologico, diventa proprietà del MIBA, eccetera, e biglietto, eccetera. E in questo si è creato paradossalmente, ovviamente è importante una valutazione, cioè, e il riconoscimento del storico, chiaramente, però si è creato come una sorta di distanza nella sua non abitabilità, che questa è una delle cose che ci stiamo chiedendo un po' con i Ruins, dove finisce l'abitabilità del bene e dove inizia la sua conservazione, soprattutto conservazione in che termini, cioè dove finisce la conservazione della storia, e senza voler fare cancellazione della storia, ma proprio in termini anche di epoca che stiamo esperendo in questo momento storico, dove gli spettri della fine intervengono in tutte le filosofie, cinematografie, narrazioni, e quindi è un po' questo, quindi come la rovina può essere in realtà motore primitivo, ma anche postumano in qualche modo, no? Un po', no? La spora, ma anche il fiore,
e estroflesso anche rispetto al futuro, come ti ricorda Salvatore Settis, no? L'invenzione del classico, come il classico non partecipa solo del passato, ma partecipa anche di un'idea necessariamente di futuro. E questo è più che mai importante nel momento in cui anche poi viene, tu parli di abitabilità della rovina, ma anche il bene culturale come welfare del territorio stesso, non è solo l'espressione della storia del territorio, ma delle condizioni di abitabilità e di riabitabilità, di riattualizzazione di un territorio come quello del meridione, ma di cui fa parte tutta la penisola, quindi in realtà in questo pensiero meridionale c'è tutta la storia anche della filosofia italiana. Riabitare la rovina è una strategia per riabitare il centro, per riabitare la città, per riabitare, per tornare ad essere partecipi di significato, non più fruitori di una storia che ti viene insegnata in un modo molto, tra l'altro anche verticale.
Sì,
molto,
cioè anche positivo. Una vetrinificazione,
esatto,
più che abitabilità, nel senso andiamo a starci dentro, è proprio...
No, proprio farne parte dell'agency, del nostro stare nella città, di essere cittadini. No, e immagino che un'esperienza di residenza così anche coinvolgente abbia riattivato in chi viveva quei territori dei processi di rilettura che grazie al vostro sguardo sono di una qualità inevitabilmente diversa rispetto a quella che può fare uno storico dell'arte. Poi ci sarebbero ovviamente moltissimi altri riferimenti, però quelle anche delle residenze tematiche, tornando un po' anche alla mappatura, l'idea di mappatura, sono presidi di veramente di cittadinanza, dobbiamo leggerli così, secondo me. La mobilità, lo spostamento di un artista nel territorio è anche per attivare un'idea di cittadinanza, di comunità.
Sì, anche perché poi le residenze di Ruins sono sempre tenute in posti molto piccoli.
Sì, ed è itinerante, anche questo è un elemento molto importante.
Casignà è un paese di 400 circa abitanti, San Marco sta per
residenza. Sì, perché accoglie una sfida ulteriore.
La chiesa del paese, certo. E il canettiere del paese, e stop. Quindi sì, in realtà poi quello che
in realtà
ho notato che diventa anche lì una sorta di comunità temporanea che si chiama reazione, nel senso che ho notato come il circondario, non voglio chiamare locale perché no, sembra più una cosa, quello il luogo diventa molto più, risponde molto di più al processo artistico dell'artista in residenza invece che se gli porti un'opera e la collochi lì, soprattutto nell'ambito dell'arte contemporanea dove c'è una mediazione della realtà a livelli insomma elevatissimi, quindi per comprendere l'opera c'è un'opera di mediazione linguistico, intellettuale, letterario, eccetera, eccetera, dove invece sviluppando una relazione con l'artista, allora si sviluppa un processo proprio relazionale di comunità di cui personalmente sento che come esigenza storica sia importante. Un po' lo fa l'aspetto, tanto le pratiche performative lo fanno, ma insomma, al di là di quello che poi è l'esito di un mezzo, che sia pittura, performance o altro, in termini di processo, la residenza forse in questo in qualche modo lo rende possibile. E in questo volevo coinvolgere anche Gianmarco, che non abbiamo ancora parlato, perché Gianmarco è stato in residenza l'anno scorso, all'interno di questa doppia sede che abbiamo avuto l'anno scorso per la prima volta, il Polo Museale di Soriano e la Villa Romana di Casignana, due sedi molto diverse in realtà, in quanto una era un convento domenicano collocato comunque in un centro di paese con tutte le sue caratteristiche del centro del paese, il saggio del paese, eccetera, eccetera, e l'altra era in realtà una villa romana, ma abbastanza unica, poiché attraversata dalla statale 106, quindi c'è questa, da un lato rovine, dall'altro rovine, una rovina tra l'altro tenuta in maniera magnifica, quindi al consiglio, io ora quasi esperto, ma insomma potete trovare le immagini facilmente online, ma non ne ho neanche tante, ne ho giusto uno. Mosaici mantenuti ai livelli quasi di Pompei, ma con questa strada attraversata, quindi si crea questo paesaggio abbastanza distopico entro cui si poteva lavorare. Dov'è? Eccola qua. No, non ne ho tante. Eccola qua. Dove abbiamo avuto tra l'altro questa inusuale disponibilità da parte della sovrintendenza, che ci ha permesso di lavorare a mani nude, scarpe, piedi nudi all'interno delle rovine. Queste sono le contraddizioni della Calabria che a volte funzionano, nel senso che se vai a Pompei una cosa del genere sarebbe stata impossibile, invece casualmente è anche qui, dov'è il limite, non lo so. Invece questo Soriano, vabbè, poi. E quindi no, vabbè, volevo chiedere a Gianmarco, insomma, di raccontare un po' la sua esperienza, come pensi che, se pensi che questa residenza abbia, si sia diramata all'interno del territorio, come, in che modo e come con te, nella tua pratica.
Sì, devo dire che questa immagine è abbastanza esemplificativa di quello che è successo durante la residenza, nel senso che qualsiasi progetto, qualsiasi, come dire, sì, progetto che uno può mandare durante l'application viene totalmente rivoluzionato da quello che poi si trova durante questa magnifica accoglienza. In particolare in questo caso il signore con la maglietta grigia, che era un conservatore, un archeologo, ci aveva raccontato che appunto tutti i mosaici della villa venivano attivati con l'acqua, quindi togliendo quello strato di polvere, e ovviamente si sarebbe rivelato tutto un altro mosaico. E effettivamente è stato veramente così. Noi, nessuno di noi si immaginava poi che venisse fatto da noi, nel senso che potevamo entrare là e attivare questi mosaici incredibili, che comunque rivelavano dei colori incredibili, ma eravamo realmente noi a poter entrare dentro la rovina e a, in qualche modo, sia concettualmente che poi praticamente dialogare con tutto quello che è, in questo caso, il parco archeologico della Villa Romana, ma anche poi il museo dei marmi di Soriano Calabro. E rispetto alla rovina, quello che dicevano un po' Giulio, quello che diceva Marilu, rispetto alla rovina, è in che modo un artista può lavorare con la rovina, nel senso che sembra veramente, quando abbiamo fatto la visita, sembrava veramente tutto così bello, ma allo stesso tempo sembrava tutto così intoccabile. Io non avevo neanche immaginato di poter lavorare così vicino alla rovina, perché sì, chiaramente in Ruins ha questa specifica rispetto a un muoversi nella rovina, ma non c'è mai di fatto un invito a lavorare, no? Cioè a stare così tanto vicino. Cioè è sorprendente quanto poi voi lavoriate per arrivare così, così vicini, no?
Sì, e questa è una cosa molto bella.
Dipende chiaramente sì da edizione, adesso non voglio
poi dipende da cioè, se il bene è comunale, se il bene è ministeriale,
anche dai patti di fiducia,
certo,
no, proprio da,
proprio questioni abbastanza burocratiche.
Sì, anche burocratiche, sì. Però comunque di alleanza tra un mondo e un altro.
Sì, nell'edizione poi, nell'ultima edizione, devo dire, siamo stati estremamente fortunati perché abbiamo incontrato delle persone molto, molto disponibili che appunto ci mettevano in dialogo con la rovina. E non è stato per nulla facile provare a immaginare in che modo io rispondo a una rovina, in che modo, appunto Mario lui diceva, era un campo da calcio. Il campo da calcio effettivamente là dentro era una delle cose che ci si poteva immaginare, non era così tanto lontano, proprio perché era uno dei modi per dire, stare vicino e far dialogare delle istanze del contemporaneo con appunto l'archeologia. Quindi, almeno nel mio caso, dopo un lungo processo appunto di vicinanza con il bene, con la rovina, ma soprattutto anche con le comunità che di fatto non vedono l'ora di avere delle persone con le quali dialogare, con le raccontare delle cose in più, abbiamo trovato, devo dire, un'accoglienza incredibile. Nel caso del Polo Museale di Soriano Calabro, io ho fatto dei biscotti che erano un po', come dire, il genius loci di Soriano Calabro, ma ogni giorno potevo fare i biscotti con i mastri biscottai, si chiama così, e loro, nel mio caso, io avevo scomposto le figure tradizionali dei biscotti, ad esempio la sirena e l'omino, o la sirena e la capra, e poi avevo praticamente creato delle costellazioni. Ma è stato incredibile come loro veramente non vedessero l'ora anche di lavorare in dialogo con quello che poi era il polo museale, quindi questo museo dei marmi, sia in termini pratici ma anche in termini proprio di racconto. Abbiamo passato tantissime ore a raccontarci del perché allora inserire una costellazione quando il museo racchiude quello che succede in terra. È stato estremamente interessante nel caso invece della Villa Romana, parlo sempre nel mio caso e della mia esperienza, provare a... è un sito archeologico conservato benissimo, tanto è vero che l'ipotesi della vita, l'ipotesi dell'umanità, l'ipotesi che questo luogo fosse realmente abitato è completamente scomparsa. Cioè la passerella per visitare il sito è sollevata, è attraversato appunto dalla 106, però è veramente solo una rovina dove la presenza l'ipotesi della presenza dell'essere umano è completamente scomparsa. Cioè, forse perché manca una verticalità in qualche modo che chiude questo sito, cioè è solo a terra. Quello che per me era interessante, che si ricollega anche appunto a quello che dicevano sempre Giulio e Marilu, era provare a ipotizzare un ricordo, o in qualche modo provare a creare proprio un ponte tra la rovina e il contemporaneo. Se queste sono delle terme, se questi sono dei bagni termali, che cosa si può fare per riattivarla, o almeno per attivare l'ipotesi di un immaginario reale, cioè qualcosa che realmente accada. Io ho fatto, partendo sempre dai mosaici della Villa Romana, ho dipinto, mi sembra molto ambizioso dire dipinto, però insomma ho realizzato un set di asciugamani che potevano servire dentro queste terme, perché effettivamente potevano essere delle cose utili all'interno di questo complesso termale. E la cosa aneddotica, molto divertente, è che comunque l'archeologo che ci raccontava della villa ipotizzava comunque gli incontri di questa famiglia, ipotizzava poi le visite, e quindi abbiamo sistemato questi asciugamani come se proprio accogliessero sì, questo è il momento appunto dove sistemiamo per le foto, come se accogliessero insomma una piccola comunità, un invito a delle persone. E i disegni che poi io ho realizzato in questi asciugamani, che era tipo veramente un set, poi, che è diventato una cosa performativa, perché cioè, quello che a me veramente mancava era come la proporzione rispetto all'essere umano, com'è che succede. E il lavoro si chiama appunto 5 asciugamani, una playlist per un'orgia. Erano questi 5 asciugamani, questo è stato un lavoro fotografico che io ho fatto come ricerca. Questi asciugamani venivano sistemati in una delle zone dove l'acqua era tiepida, giusto Marilu? Sì. E poi c'erano delle casse appunto che facevano suonare questa playlist vagamente erotica. Questo diciamo rispetto alla mia esperienza con questo lavoro di Alice.
Vanno a seguire le foto, le sono
un po'. Sì, però mi piace parlare solo supporto di immagini. Ho perso un po' la tua domanda, però Marilu. Questa, ad esempio, è l'altra, come dire, la quotidianità di Rubens, nel senso che si lavora, noi qua lavoravamo, avevamo ricavato uno studio nel polo museale di Soriano Calabro e avevamo tutti i marmi a disposizione, non a disposizione che appunto spostavamo, però li potevamo fotografare, li potevamo guardare, fotografare tutti i giorni. Questo è un po' quello che succedeva.
Siete stati ricercatori tra ricercatori.
Sì.
Sì, poi anche la cosa di Rubens è che noi non chiediamo mai, anche perché vabbè, quest'anno sarà un po' più lunga la residenza, però di solito è 2-3 settimane, non chiediamo mai un lavoro concluso, perché essendo sia io ma anche Nicola, a nostra volta artisti, quindi conosciamo i processi di realizzazione, e non, io personalmente non credo, quindi a volte sì, a volte ci sono stati degli esiti, penso al caso di Tamar Gov nel 2021, ho fatto un'opera, 2 settimane, realizzata, sì. Ha avuto il suo esito, ma talvolta 2 settimane è giusto il tempo minimo per dare via a un processo di ricerca, un pezzetto di un sedimento, oppure una conclusione di qualcosa iniziato prima, oppure insomma un pezzo all'interno di un grande segmento, e più che altro è un incontro con la materia che si va a plasmare o a incorporare o relazionarsi.
E questo è il ruolo delle residenze, rompere la tensione verso un momento espositivo, è forse più questo, no?
Sì.
La restituzione più naturale per un progetto.
Sì, più perché poi c'è appunto la grande differenza tra le residenze di produzione e le residenze di ricerca, e questo, e talvolta c'è pochissimo tempo e spazio per dedicarsi alla ricerca, appunto, alla sperimentazione, che non è vuol dire sto nel mio studio e faccio la mia ricerca, tra l'altro talvolta è anche difficile trovare uno studio, ma in relazione con altri artisti, altri curatori, un ambiente che sia più o meno nuovo, più o meno lontano dalla tua abitudine, e quindi comunque in cui ti viene richiesto comunque quotidianamente un confronto. Noi durante la residenza ogni 5, 6, 7 giorni facciamo degli incontri, abbiamo fatto un inizio dove abbiamo confrontato le pratiche di tutti, un momento di incontro con la giuria che ha selezionato, e un momento finale in qualche modo di restituzione, anche se non mostra, ma restituzione di quello che c'era, anche sì, a chi c'è,
alla comunità che ti ha accolto.
Sì, esatto.
Sì, dai uno strumento, quello che tu hai raccontato, sì. Per esempio, in quest'ultimo intervento è proprio un invito a ripensare le tracce della storia attraverso qualcosa che appartiene alla nostra quotidianità, certo. No? Perché è qualcosa che ci accompagna ancora, l'esperienza del bagno, l'esperienza della spa, sono tracce che vivono nel nostro essere comunque discendenti di quella di cose.
Sì, no, ma anche poi soprattutto l'intendere così la residenza in questi termini relazionali mi fa pensare a evitare quello che può sembrare un atteggiamento quasi esotico,
certo, sì.
Coloniale.
Sì, che poi
dire, vado lì e metto l'opera,
il safari culturale,
safari,
no?
Culturale, sì. per evitare questo, appunto, invece trascorrere un periodo, stare a contatto con tutto, anche con le problematiche, del fatto che, per esempio, non ci si muove se non con la macchina, e che trovare, insomma, l'alimentazione di un certo tipo è molto difficile, cioè tutta una serie di problematiche minori che però ti fanno un po' entrare veramente in quella situazione. E poi, che altro dire del volume? Sì, i contributi sono molto variegati, come potrete vedere se avete, insomma, sfogliato. Abbiamo Vito Teti che parla del ritorno, quindi ha tutta una sua poetica, narrativa e pensiero e punto di vista, però per esempio penso anche al lavoro che ha contributo di Stella Bottai, dove invece porta proprio questo aspetto dove la rovina che si fa contemporanea, la rovina che viene riletta alla luce del presente. Per chi non conosce il progetto di cui fa parte Stella Bottai, che è Pompei Commitment, che è questa piattaforma digitale che si occupa di arte contemporanea e archeologia all'interno del sito archeologico di Pompei, una piattaforma digitale che però ha un archivio infinito, c'è anche il sito pompeicommitment.org, credo, che da un paio di anni, 2020 circa, porta avanti questa attività e che da poco, insomma, ci stiamo interfacciando, insomma, anche con loro. E Federica Buetti, che è una curatrice tra l'altro di origine calabrese, ve l'abbiamo coinvolta proprio per questo, perché c'era questa commissione tra arte contemporanea della città globale con questa origine molto peculiare, quindi ci interessava vedere come questi piani si fossero intersecati nel suo pensiero. Quindi spunti molto diversi. E se poi magari apriamo alle domande, se volete aggiungere qualcosa, se no io volevo dire che oggi in realtà, a proposito di residenza e non residenza, ha aperto un open call, che è l'open call per la residenza nostra del 2023, che si terrà al Parco Archeologico di Sibari. E durerà un mese, dal 1° settembre al 1° ottobre, e insomma poi potrete leggere tutte le info sul nostro sito. C'è quest'anno per la prima volta un budget di produzione, una residenza di produzione, grazie alla collaborazione con Fondazione Elpis di Milano, e quindi un budget fino a circa 700 euro d'artista, che capisco possono essere poco o tanto, dipende, insomma, no? E tra l'altro abbiamo deciso di inserire anche Gianmarco nella giuria, che è stato artista residente l'anno scorso, proprio perché abbiamo una giuria composta da 4 membri: Bruno Barsanti, direttore di Fondazione Elpis, Alessandra Franetovic, che è una curatrice PhD alla Quadriennale di Roma, e poi 2 ricercatrici dell'UCL, Anastasia Sinneschi ed Ellen Favei, che fanno parte di questa rete che si chiama Archaeology Heritage Network, che è una rete di network e ricerca per l'archeologia all'interno dell'University College of London. E abbiamo deciso di inserire anche Gianmarco proprio per avere un punto di vista di un artista che era stato in residenza e come, appunto, no, l'esperienza di chi è stato si può legare, insomma, poi nella scelta, insomma, io sono molto felice di questa scelta. Quest'anno le linee di ricerca sono varie, anzi, ve le mostro un attimo, sì, non lo trovo. Eccolo qua. Allora, quindi ci sono 4 linee di ricerca, zone di contatto. Vabbè, la storia di Sibari è una storia particolare. Sibari è stata una grande città del sud Italia, fino a 300.000 abitanti. Storia, tra l'altro, inserita, potete leggerla. Una città dove praticamente c'è tutta una tradizione folcloristica di narrazioni di una città devota al vizio e al divertimento, per cui c'era questo modo di dire, fare alla sibaritica, per cui sì, fare in maniera che così viziosa. Una città rasa al suolo da Pericle, insomma, ricostruendo un po' la storia della città e quella del parco archeologico, che è un parco vastissimo che comprende anche il comune di Mendolara, abbiamo sviluppato 5 linee di ricerca, purtroppo è in inglese, non per fare, perché lo vogliamo fare in inglese, ma perché internazionale, non per fare, insomma, fan dell'international, insomma, mi sembra che... Allora, quindi zone di contatto, quindi quelle che sono le narrative di come le... Cioè, che poi una cosa che ci interessa anche nelle altre residenze che abbiamo trattato, penso a Demi Arrai, che è stata in residenza nel 2021, sono le, di come le intersezioni... La Calabria è un luogo che è stato tantissimo attraversato da miriadi di culture, quindi come queste culture creano poi, no, delle culture interstiziali non tracciate nella storia grande, quindi come le sottostorie, le storie minoritarie, le storie minori possono essere tracciate in forma magari anche fantastica, dove fantastico non attiene a una letteratura fantastica, ma proprio a un immaginario del fantastico. Quindi zone di contatto, la dolce vita proprio legata a questa storia. Purtroppo questi nomi non li ho dati io, li ha dati il mio socio che non c'è, Nicola Guastamacchia, so, però sono questi nomi qua. sono belli, sì. Che va a, appunto, si ricollega a quel discorso che stavo dicendo prima del sì, vari viziosità, e poi come questa viziosità è diventato simbolo di un'epoca, di tutto quello che poi è stato il nostro benessere post-guerra, quindi tutta la crollo dell'egemonia degli Stati Uniti, tutta la parte che è stata, diciamo, da post-guerra fino ai primi anni 2000, e come ci si fa memoria della rovina in questo senso qui, la memoria del boom economico, del, insomma, di tutto il declino occidentale. E il paesaggio, quindi come il paesaggio naturale, vabbè, prettamente paesaggistico, insomma, paesaggio naturale, paesaggio archeologico, e ovviamente l'aspetto fiaba, animali, non animali, postumano, zoologico, zoomorfo, eccetera, eccetera, tutto questo che si innesta in una narrazione piena di miti e leggende, ma che non attengono né solo a Sibari, né solo alla Calabria, ma tutto al mondo antico, specialmente Magno Grecia. E infine l'ecologia delle rovine, quindi laddove dove si possono creare delle appunto con le narrazioni individuali, laddove si possono creare delle sottostorie individuali di narrazione. Penso appunto al riporto Amy Arrai dall'inizio, che ha riportato una sua esperienza personale creando una narrazione collettiva. Lei, artista irachena, quindi con un background comunque abbastanza vicino, se vogliamo, al Mediterraneo, anche se non era proprio il mare Mediterraneo, però aveva collegato questo a tutta la storia invece delle migrazioni in Calabria, quindi come poi una storia personale si può intersecare all'interno di una grande storia del luogo. Ma anche Itamar ha fatto, Itamar Gove, un artista che è venuto in residenza nel 2021, e ha scoperto una cosa che io non sapevo, che a Santa Maria del Cedro ogni anno i rabbini vengono a scegliere il miglior cedro in base a una serie di caratteristiche attinenti, insomma, al rito, e lui ha raccolto tutti i cedri scartati da questo miglior cedro, che viene pagato anche, insomma, milioni per le sue caratteristiche peculiari, e ne ha fatto un'installazione. Quindi anche lì politica, storia personale, rito, però anche storia del luogo. Insomma, questa è la giuria che avevamo appena descritto. Se chi è interessato, insomma, scade il 30 giugno. Non so se c'è da dire altro, se volete dire altro, se volete dire altro.
Sì.
Ditele poi se siamo parlato troppo veloce, no. Nessuno vuole dire niente. Ok,
posso dire sì. Capire un po' meglio il tipo di intervento, per esempio, che ha parlato di immagine, cioè, c'è qualcosa?
Sì, in realtà quando io sono stato lì sono stato per pochi giorni, non per tutto il tempo della residenza. Quindi poi cioè sono partite una serie di traiettorie di ricerca che poi ho portato avanti sono finite magari in altri progetti, quindi in realtà in quel caso non c'era stato un intervento proprio fisico all'interno del sito, però in altri casi invece c'è stato.
Sì, alcuni interventi poi dipende da luogo a luogo, nel senso che per esempio a Scolacium era molto difficile mettere, che era la nostra prima edizione nel 2018, era molto difficile poter mettere le opere nelle rovine, persino fare una registrazione, e aveva una procedura lunghissima. Però per esempio l'anno scorso, nel caso dove Gianmarco, che abbiamo visto le foto, proprio pieno arbitrio, e nel caso ancora una volta invece del castello di Squillace siamo riusciti a mettere qualcosa, ma questo doveva passare per un permesso comunale, quindi comunque anche lì c'è poi anche una questione un po' meno poetico, artistico, culturale, che però è comunque amministrativa, che fare, insomma, organizzare le residenze all'interno di un parco archeologico è diverso da farle in uno studio, per tutta una questione di gestione dello spazio, quindi parte dall'essere all'aperto, ma proprio di relazione con la rovina, perché come essendo un bene archeologico, appena si sposta un sassolino, cioè ha tutta una sua, insomma, dinamica amministrativa complessa, e questo influisce, e come influisce dipende un po' dall'artista, un po' dallo spazio, insomma, però partendo dal fatto che ogni occasione è un'opportunità, insomma, no?
Però se posso dare una nota anche di ottimismo, è proprio una notizia recente, è uscito poche settimane fa, per la prima volta nelle linee guida dell'AMACI, che vabbè è l'associazione dei musei dell'arte contemporanea, si fa menzione della necessità di facilitare le residenze presso i musei. Ora, ovviamente la residenza presso un museo non è la residenza presso un'area archeologica, però lo so anche per esperienza, perché con Via Farina avevamo curato un evento proprio di formazione dei funzionari del Ministero con laboratori condotti dagli artisti, quindi è una cosa che sta emergendo come una buona pratica che deve far parte degli set minimi che un luogo della cultura deve avere, cioè deve essere poroso rispetto all'intervento dell'artista. Quindi può darsi che un'esperienza come la vostra aiuti, anzi sicuramente le aiuta, il Ministero a definire nuove linee guida, visto che sempre di procedure dobbiamo parlare in questo Paese, però è molto interessante ascoltare, no? Anche i margini di libertà che si sono creati con un ciclo o con un altro, perché così non dovrebbe essere, ovviamente dovrebbe esserci già un protocollo di interfaccia che permetta anche la replicabilità, sì, altrimenti diventa molto più difficile.
Cambiato molto da appunto questa porosità della rovina, no? Anche in senso proprio sia porosità fisica, però proprio anche, no, di elasticità temporale. Che poi riporta al discorso che stavamo dicendo prima, insomma, un po' di come rendere presente l'architettura del passato, no? Come azione,
riattivarla, riattivarla.
Sì. L'anno scorso la distanza è stata completamente accorciata tra la rovina e la
molto bella, però anche grazie a intuizioni che hanno permesso anche forse a chi fruiva poi della restituzione di sentirsi partecipi. Tu, per esempio, mi parli di un biscotto e di un asciugamano, e quindi hai scelto delle forme che spingevano a intuire un'intenzione, non solo un rinchiudersi, una ricerca forse troppo, no? Interiore. Cioè.
Però anche al di là poi dei progetti, devo dire che abbiamo veramente incontrato...
Sì, quello si colloca nella parte umana.
Sì.
Laddove ci sia un'opera o comunque un segno, devono essere sempre un'esperienza temporanea, cioè non è esiste un patto, non può esistere un patto, perché un parco archeologico
esiste.
No, da quest'anno un po'
esiste, sì, esistono anche buone pratiche.
Solo che finora noi, non avendo assicurato una produzione, lasciamo la libertà, cioè l'opera dell'artista.
E poi soprattutto quest'anno ci vuole un patto di manutenzione dell'opera.
Voi avete già anche previsto che l'opera possa rimanere, entrare in una collezione, diciamo.
Il problema è anche che tanti di, insomma, due su tre, insomma, anzi, forse due, non hanno, diciamo, alcuni musei proprio non hanno una collezione se non di beni archeologici, comunque non sono, alcuni non erano proprio interessati minimamente ad acquisire niente di contemporaneo. Con Siberi è stato un po' diverso. Siberi è, cioè, ha un sito web.
Già.
Sì. No, no, però comunque il Parco Archeologico di Siberi ha già un precedente, insomma, con l'arte contemporanea, sì. È stato molto più questa cosa sta iniziando ad essere possibile.
Secondo me in questo anche il fatto che ci sia un percorso di accompagnamento del vostro progetto, la Fondazione Elpis, Bruno Barsanti,
sì, insomma, tra l'altro, sì.
Il progetto di una boccata d'arte di Bruno Barsanti, si conclude, per chi non lo conoscesse, l'invito a 20 curatori, espressione di 20 regioni, di patrocinare 20 interventi in altrettanti borghi di artisti selezionati che si concludono però con l'adozione di un lavoro da parte della comunità. Mi sembra
sì, una, Fondazione Elpis in quest'anno
questo mi sembra un interlocutore intelligente.
Da un lato Siberi, dall'altro appunto Elpis. E in forme differenti ci stanno rendendo possibile questa possibilità, però al di là anche appunto Elpis è stato insomma abbastanza fondamentale nella realizzazione di questa residenza di quest'anno, ma questo si installa in una situazione che Parco Archeologico di Siberi, dove c'è una gestione del museo, c'è un interesse da parte del museo stesso già prima di noi di proporre la nostra residenza all'arte contemporanea. C'è ora una mostra, credo che è ancora in corso fino a dicembre, di un artista, quindi c'era già questo tipo di discorso che finora sinceramente in tanti altri posti non è stato mai trovato. Addirittura a Villa Romana ne abbiamo parlato, un posto bellissimo ma è un posto all'aperto, quindi anche lì la manutenzione è abbastanza complessa. E se penso all'esperienza delle opere che sono state a Scolaccio nel 2006 con la mostra di intersezioni, anche lì la gestione ora si trova in un parto pubblico ed è stata abbastanza complessa. Parliamo di opere monumentali, tutt'altro tipo di mostra, tutt'altro tipo di lavoro, tutt'altro tipo di gestione, però proprio a livello di manutenzione di quell'opera all'aperto
è proprio una voce di costo per le amministrazioni.
Sì, in tutto questo ovviamente la Fondazione Elpis ci ha permesso però anche proprio a livello materiale di rendere possibile la produzione, infatti quest'anno c'è anche un budget di produzione e questo permette poi di aprire poi quello che è un dialogo, di dire facciamo un'opera permanente, facciamo una mostra, facciamo questo. Fin tanto che questo non è stato possibile, diamo la residenza in forma lì, cioè ovviamente resta tutto all'artista pienamente, ma anche in realtà abbiamo dato un piccolo budget con un contributo pubblico che abbiamo vinto nel 2021, però anche lì è rimasto tutto in forma, insomma, tutto all'artista, sì. Abbiamo dato un contributo di ricerca, cioè un budget, addirittura uno degli artisti ha comprato dei libri, quindi per ricercare su quella pratica che aveva imparato. E, sì, quest'anno è un po' più soffermata sulla produzione, questo sì, proprio per questi interlocutori che abbiamo trovato, che sono interessati, ma io sono anche favorevole alla produzione laddove è possibile. Non che debba soverchiare la ricerca, no. Cioè, infatti la residenza è l'open call per entrambe le tipologie di...
Ma in realtà nel dibattito questa distinzione tra residenza di produzione e di ricerca viene anche molto messo in discussione, perché chiaramente poi è uno spettro quello che va dalla pura produzione alla pura ricerca, e quelle di pura produzione sono solitamente legate a un contesto produttivo e quindi magari alla residenza in una fonderia artistica. Allora lì sì, si può parlare di pura produzione, altrimenti voi ne siete un esempio, no? Cioè il confine è labile e deve deciderlo l'artista.
Sì, poi quindi soprattutto
dare questa libertà di interfaccia, che è importante.
Sì, poi soprattutto in un momento dove a volte no, mostrare il processo e si fa, ma cioè, è meglio che mostrare il, prodotto,
esatto.
Il prodotto.
Poi il processo è quello che permette un radicamento del progetto,
sì.
nel contesto.
È la parte anche personalmente più... Certo. Interessante. Più interessante, no? Non
sì, e poi anche quello che rende diverso curare una residenza da curare.
E, se avete altre domande, io mi sento un moderatore. Che ore sono?
Le 19:46.
Ok, avete delle domande? No. Delle domande? Nessuna delle domande.
Sicuri?
Signora, l'abbiamo fatta. Io sono molto felice che siete venuti. Ringrazio Susanna di Casa degli Artisti che ci ha ospitato in questo evento e anche tutti i miei soci assenti che in questo momento non ci sono, tutti quelli che hanno lavorato, tutti gli autori di questo volume che non ci sono, ma alcuni sono venuti. Abbiamo fatto anche una presentazione a Torino, sono stati lì e mi dispiace che non ci sono, ma insomma. Sono sicura che se ci fossero stati avrebbero contribuito con delle conversazioni brillanti. E che altro dire? Niente.
Grazie.
Grazie.
E anche grazie a Radio Arte che ci ha dato in onda.